Bologna, Arte Libro 2007. L'esperienza artistica come avventura cognitiva. Un convegno per parlare di percezione, di fruizione culturale tra obbligo sociale, teoria del VIP watching e attività umana del sense making. Marco Mazzeo, Ugo Morelli, Pierluigi Sacco e Stefano Baia Curioni si confrontano e parlano di cognitività, di riappropriazione e gestione di emozioni e ambiguità. Questo è Marco Mazzeo, dottore di ricerca in filosofia presso l'Università della Calabria.
La mia idea era quella di proporvi un paio di ipotesi che riguardano esattamente l'esperienza artistica, ma allo stesso tempo l'esperienza percettiva. La parola cognizione, come sappiamo, è molto utile perché ha una pluralità di accezioni. Si riferisce ai processi di pensiero, di elaborazione dell'informazione, di problem solving, quindi anche piuttosto elevati, ma anche un'accezione più base, quella che vorrei rivolgermi, che si riferisce per l'appunto semplicemente ai processi percettivi. E le ipotesi che vi propongo sono tutte e due abbastanza forti e quindi assolutamente discutibili, una peggio dell'altra, se volete. La prima. A mio giudizio, per come io vedo le cose, il titolo di questo incontro è assolutamente azzeccato, cioè l'esperienza artistica è, per la fruizione soprattutto, una avventura cognitiva, cioè un'avventura sensoriale, perché nell'esperienza artistica noi abbiamo la possibilità di riscoprire la varietà e la ricchezza della percezione umana e soprattutto la possibilità di riscoprire la possibilità dell'incrocio tra le diverse modalità di senso, nella filosofia, nella psicologia, in parte anche nella storia dell'arte, si parla in questo caso di sinestesia. E la sinestesia è una synaesthesis, cioè semplicemente un percepire contemporaneamente, insieme con i diversi sensi. L'idea di base è che nell'esperienza artistica si propone realmente come un'avventura, proprio perché ha la possibilità di riportare in primo piano questa organizzazione, questo tessuto sinestetico della percezione umana, che c'è sempre, ma che spesso, nell'organizzazione culturale, nella vita quotidiana, oggi più che mai, tende in qualche modo a lasciare lo spazio ad altro, a rimanere un po' sullo sfondo. Il secondo punto, ancora più bislacco del primo se volete, è il seguente. La faccenda è importante perché la percezione sinestetica non è una qualunque caratteristica di un qualunque essere vivente che percepisce, ma è una delle caratteristiche fondamentali della percezione umana. L'esperienza artistica ha la possibilità di mettere a tema un elemento distintivo della natura umana, una caratteristica distintiva della percezione umana, quale? Quella per l'appunto di essere sinestetica e meno legata a una gerarchia sensoriale, cioè al dominio, magari una volta uno, una volta un'altra, di un senso su un altro. Sul primo punto, il punto di in che modo questo può avvenire, cioè in che modo nell'esperienza artistica davvero quello che è sullo sfondo, la percezione sinestetica simultanea di diversi sensi può tornare in primo piano, vi farò secondo me semplicemente un esempio. È una cosa che mi trovo ad argomentare in maniera anche feroce in ambiente più filosofico, ahimè, a volte psicologico. Quando mi trovo con persone che più si occupano di arte, invece spesso mi trovo a sfondare una porta aperta. Visto che non mi piace sfondare le porte aperte perché è inutile, andrò molto veloce su questo punto. L'idea soprattutto è che questo aspetto, l'idea cioè che, ripeto, l'esperienza sinestetica riemerga in primo piano nell'esperienza artistica, non valga solamente quando l'esperienza sinestetica è messa direttamente a tema, cioè è evidente che negli esperimenti percettivi delle avanguardie storiche, dal futurismo italiano, non so, di Filia, Marinetti e Prampolini, o se volete nel Cavaliere Azzurro di Kandinsky e Marc, è ovvio che la sinestesia torna in primo piano perché è il tema della faccenda. Cioè, se ne parla esplicitamente, si dice dobbiamo evadere da una percezione monosensoriale, quindi lì la faccenda è facile. La questione invece è vederlo quando, in teoria, ci troviamo di fronte a una situazione artistica che sembra monosensoriale, cioè che sembra utilizzare un solo senso, per poi vedere le cose che sono più complicate. Un filosofo francese, uno dei pochi che nel Novecento si è occupato di questo tema, che si chiama Maurice Merleau-Ponty, faceva un esempio dal quale prendere lo spunto, che è assolutamente banale e forse per questo può avere un minimo di senso. Dice, immaginate quando stiamo in un auditorium, sentiamo della musica, ci guardiamo intorno e vediamo che molte persone hanno un'esigenza, che è meno intuitiva di quello che potremmo pensare. quella di chiudere gli occhi. Cioè, intanto questo è interessante come primo punto, perché potremmo pensare che la musica in fondo è una faccenda solo uditiva. Però se bisogna chiudere gli occhi per ascoltare meglio, la cosa già comincia a farsi un po' più complicata, perché significa che gli occhi possono disturbare la percezione musicale e dunque influenzarla. Ma va avanti, Merleau Ponty dice, se noi chiudiamo gli occhi, ad esempio, e cominciamo a sentire la musica, è più facile e ci renderemo conto di un secondo aspetto. Il fatto che percepire la musica non è solamente una faccenda uditiva. Cioè non è solamente una faccenda che riguarda direttamente le orecchie. Pensate semplicemente all'elemento della vibrazione, soprattutto quando abbiamo dei bassi intensi che si trasmettono attraverso il pavimento o altre strutture, noi sentiamo letteralmente la musica con il nostro corpo, come se fosse un'antenna vibratile, qualcosa che vibra nell'aria e che per questo percepisce quello che avviene. Per capirlo pensiamo alla condizione estrema di chi deve sentire la musica ma non ha l'udito, è sordo. C'è un bellissimo film, anche se commercialmente, come spesso accade, non particolarmente fortunato, di Liliana Cavani, che si chiama Dove siete? Io sono qui, dove due ragazzi sordi devono andare in una discoteca con degli udenti. E hanno un problema. E risolvono brillantemente la questione con una qualcosa che per noi udenti è qualcosa di assurdo, ma anche di ragionevole nel contempo. Si mettono lì e abbracciano le casse. Sentendo diverse vibrazioni, perlomeno l'aspetto del ritmo, lo colgono e riescono a goderne. È per me assurdo, perché andare così vicino significherebbe perdere noi stessi l'udito, ma ha una sua ragionevolezza se pensiamo che quella è la condizione estrema di qualcosa che noi possiamo ritrovare nell'esempio di Merleau Ponty. Non a caso anche nella produzione musicale abbiamo alcuni esempi di percussionisti sordi particolarmente efficaci. Penso, non so, a Christian Guyot, che insegna percussioni al Conservatorio di Parigi, Evelyn Glennie, che fa delle sperimentazioni di percussioni molto note in tutto il mondo, che sono persone sorde da quando erano piccoli. Eppure, grazie alla riscoperta dell'aspetto percettivo, non è che ci sentono, non è un miracolo, ma riescono a sfruttare tutto il margine possibile dell'elemento, della vibrazione del corpo, potremmo dire tattile, della percezione musicale. Ma Merleau Ponty ci dà un terzo elemento, dice, se noi sentiamo un intero concerto a occhi chiusi, apriamo gli occhi, possiamo vedere che lo spazio visivo intorno a noi può aver assunto un tono percettivo ed emotivo differente. Non so, una musica veramente leggera e ariosa fa sembrare quello che abbiamo intorno, magari per contrasto, particolarmente claustrofobico, anche se prima ci sembrava ampio. O al contrario, una musica intensa che ci scuote, ci fa aprire gli occhi e ritrovare un po' di respiro. Quella stanzetta dove abbiamo sentito questo concertino così di periferia sembra invece un posto enorme. Con questo semplice esempio, è come per la voce ci dicesse, guardate, anche nei casi in cui sembra monosensoriale la percezione in genere, e in particolar modo questo picco che è l'esperienza artistica, può farci riscoprire un tessuto più complicato. Che, ripeto, non è irenico, cioè non è che, ah che bello, i sensi umani tutti si incastrano alla perfezione, siamo come angeli, no. Lavora per sintonie e contrasti. Io credo che questo esempio sia possibile applicarlo in diversi contesti, e questa faccenda è particolarmente complicata se riesco a convincervi un pochettino anche della seconda idea. Cioè che questa particolarità, questa capacità di percepire simultaneamente è qualcosa che già a livello proprio brutale, cioè biologico, materiale, percettivo in termini quasi psicofisiologici, fa la differenza tra la percezione umana e la percezione animale. Se è così, magari non è così, ma se è così, beh, allora abbiamo a che fronte non solo con un vago approfondimento della nostra esperienza o arricchimento della nostra vita, ma abbiamo di fronte un'avventura ancora più impegnativa e ancora più interessante, riscoprire un aspetto della natura umana. Quello che bisognerebbe suggerirvi quindi è che la percezione umana funziona in termini sinestetici anche senza il linguaggio, non bisogna essere per forza Picasso per lavorare sui sensi. E non bisogna neanche essere per forza adulti, razionali e magari maschi e bianchi per farlo. E nel secondo caso però dovremmo vedere anche che invece gli animali hanno delle difficoltà in questo tipo di compito. Prendiamo l'essere umano più sprovveduto possibile. Siamo un bambino, sotto l'età di un anno, che non parla. E dall'altra parte invece l'animale migliore che abbiamo sulla piazza. Geneticamente a noi più prossimo, perché è primate, diciamo così, superiore, mettiamo uno scimpanzé. Magari anche uno scimpanzé ormai abituato agli esperimenti e agli esseri umani, come spesso succede nei laboratori statunitensi, che vivono gli esseri umani, che hanno addirittura delle sofisticate forme comunicative e che sono dei veri professionisti. Professionisti significa che sono abituati a fare esperimenti e che, al contrario del bambino, che non riceve niente per quello che fa, vengono pagati per i loro esperimenti, cioè vengono ricompensati. Quindi hanno un ritorno preciso. e mettiamo questi due a confronto in una situazione percettiva, sinestetica, ad esempio. Si tratta di riconoscere, di accoppiare quattro oggetti. Un cubo rosso, un cubo blu, un cilindro caldo e un cilindro freddo. Il compito è un po' complicato perché, vedete, non c'è una somiglianza di nessun tipo diretta tra i diversi elementi dell'esperimento items. Ma bisogna cercare di trovare una sorta di analogia sensoriale. Siamo di fronte a questo compito un bambino di 12 mesi. E il bambino di 12 mesi, non sempre, ma tre volte su quattro, tende a coppiare il cubo rosso con il cilindro caldo e il cubo blu con il cilindro freddo. Lo scimpanzé che fa? La risposta è semplice. Niente. E lui poi si ributta e continua ad andare a casaccio. Non capisce proprio il senso dell'esperimento, il senso dell'analogia che si può stabilire. Oppure, luce continua, luce intermittente. Da associare a una percezione tattile come liscia o ruvida. Il bambino che fa? Associa la luce continua con la superficie tattile liscia e la luce invece intermittente con la superficie tattile ruvida, che quindi ha anche lei una sorta di intermittenza. Un bambino umano è capace di, a soli 7 mesi, lavorare coi sensi in un modo differente. Ad esempio, associare non solo un'esperienza visiva, ma un'esperienza visiva emotiva, ad esempio, un volto che sorride, oppure un volto che è triste, con delle esperienze sonore che sembrano più adeguate. Che cosa vuol dire? Il volto che sorride tende ad essere, diciamo, attribuito, associato a un suono alto, ascendente, magari con dei cambi di tono improvvisi, mentre quello triste ha un suono basso, discendente, quieto, continuo. Si potrebbe dire, ma può darsi proprio che questi bambini sono così plastici, così sinestetici, che però a un certo punto poi maturano, come succede in molte specie, e dopo magari 6 mesi, un anno, questa cosa non funziona più. Magari è vero che la cultura nella quale viviamo, nel nostro caso sicuramente innanzitutto visiva, perché legata alla scrittura, alla stampa, alla cosiddetta cultura dell'immagine, è magari davvero ci formatta come fossimo un dischetto, per quale poi dopo quella plasticità l'abbiamo persa per sempre. La cosa interessante è che, a rinforzare l'idea, diciamo così, di Merleau-Ponty, è che anche nella percezione adulta questo invece è qualcosa che avviene ad un livello tremendamente di base. Prendete un soggetto qualunque, qualcuno di noi, mettiamo di fronte a un monitor, schermo nero, poi il semplice stimolo, proprio banale banale, un disco bianco che si accende e si spenge. Un flash, lo si percepisce come un flash. Due sono le condizioni sperimentali, la prima, questa. Cioè, semplicemente lo stimolo visivo. Che cosa hai visto? Ah, ho visto un flash. Certo, stupido questo esperimento. Poi la seconda possibilità. Lo stesso stimolo, identico, associato però a dei semplici, anche un po' noiosi e stupidi, beep sonori. Beep, beep, così. A seconda del numero di beep, noi vediamo con lo stesso stimolo visivo 2 o 3 flash. Cioè, lo stesso stimolo visivo ha provocato in questo caso non solo una lieve nuance, un lieve cambiamento di nuance della percezione visiva, ma il cambiamento numerico dello stimolo che stiamo vedendo. Cioè, l'identità numerica che cambia, da 1 passa a 2 a 3, semplicemente perché c'è un diavolo di beep che si aggiunge e riesce a modificare questo tipo di esperienza. La cosa interessante è che anche a livello corticale succede, la parte visiva del cervello tratta lo stimolo uditivo come se fosse uno stimolo visivo. Il soggetto si comporta allo stesso modo se vede realmente 2 flash visivi, senza musica, oppure vede un solo flash visivo e dei beep sonori. In tutti e due i casi si comporta allo stesso modo. Cioè, già a livello visivo, l'udito corrode la vista, la modifica. Quindi capite che l'idea che spesso, in molti ambiti, ci viene spacciata per ovvia per la percezione umana, quella del modello della torta, per cui abbiamo un senso che sono le uova, poi un altro senso sono la farina, poi un altro senso sono lo zucchero, mettiamo tutto insieme e voilà, la percezione umana va completamente rivisto, perché già a livello del singolo area sensoriale abbiamo una corrosione tra i sensi e dunque questo aspetto sinestetico lo troviamo che emerge nel caso nobile di cui ci parla Merleau-Ponty, ma che è latente nella psicofisiologia di come noi siamo fatti, nella struttura corporea che ci contraddistingue rispetto agli altri animali. Quindi, per concludere, è ovvio che ogni struttura culturale tende a creare, se volete, un privilegio tra i sensi. Meglio la vista. Oppure, meglio l'udito, la tradizione orale, la narrazione. Ma il punto di fondo è che nell'esperienza artistica abbiamo l'occasione e per certi aspetti quasi a volte l'onere, il compito, il motivo forse per cui a volte invece l'arte fa un brutto effetto e uno sta a casa e se ne va, di riportare in primo piano quello che di solito è sullo sfondo, di rimettere in scena questo fluire sensoriale che è tipico della nostra specie, che non ha niente di mistico, ma che è un tratto biologico dell'Homo sapiens, ci propone di farci conti, cioè di riprenderlo in considerazione, di ripensare il nostro mondo e, se proprio ci va bene, magari di trasformarlo.